Io ho una domanda. Beh, intanto ti ringrazio tantissimo, estremamente stimolante, avrei tante cose da dire, però ne dico solo una per ora. E quando dicevi di questo ampliamento improvviso di orizzonti intellettuali, mi ha toccato molto questo tema dell'improvviso, quindi volevo capire un po' meglio questa dimensione della temporalità. Tu l'hai toccato specialmente sulla questione del prima o del dopo, cioè quindi in Kant prima l'esercizio dell'autonomia, invece qui sembra che prima c'è questa emozione gioiosa. Volevo capire la temporalità del cogimento, cioè quindi proprio dell'atto, della scoperta, che viene definita appunto come improvvisa. E se quindi questo improvviso in qualche modo rompe una catena causale di una procedura, di un conseguenzialismo, quindi di quello che è avvenuto prima, e se sì, in che modo? E se magari potevi dirci qualcosa di questo possibile legame tra scoperta e sorpresa, perché magari la sorpresa è proprio una di queste emozioni che proprio dirompono dall'ordinario e proprio per questo hai modo. Sì, dicevo della scoperta, che quindi se...
Ho capito abbastanza da provare a rispondere. Allora, ecco, c'è il carattere di improvviso. Ora io vorrei dire questo. Molto spesso noi tendiamo a confondere, diciamo, quella che io chiamo la cognizione diretta, che è quella proprio caratteristica della sensibilità emozionale, intesa proprio come presentazione di valore, la gioia, coniamo la bellezza di questa scoperta, siamo già a questo contesto epistemico, quasi l'entusiasmo e quasi, dicevo appunto, l'estasi, che mi procura questo splendore, di questa intravista verità. E qui c'è, sto descrivendo con povere parole l'emozione epistemica propriamente detta, che appunto possiamo analizzare come una forma di cognizione immediata, così come diciamo la percezione estetica è la percezione anche affettiva, è un esercizio di aistesis, di sensi, di sensorialità, ma appunto carica di affettività, così questa emozione epistemica è un modo appunto diretto e in presenza di una qualità positiva che così bene lo scrittore descrive, appunto descrivendo questo giglio che emerge dall'oscurità, questa specie di miracolo, no? Dell'improvvisa apparizione come da un mondo buio di un fiore di luce, no? Ecco, noi dicevo, tendiamo a confondere, ecco, l'immediatezza con la istantaneità. Ora è pur vero che qui c'è il flash, il lampo di una visione improvvisa, e quindi in qualche senso istantanea, ma che non a caso apre, ecco, questo è il punto, a Schlum, un mondo di approfondimento. Questa è l'idea centrale di quella che Scherer chiama l'etica materiale del valore. Materiale vuol dire di contenuto. Ecco, ogni diciamo, qualità di valore può essere approfondita e può essere approfondita certamente nella sua propria consistenza, nella sua propria materia, diciamo così, nel suo proprio contenuto, ma anche e soprattutto può essere approfondita, diciamo, nella trama, o se vogliamo nell'ordine, nella gerarchia di priorità e di valore in cui compare. Cosa voglio dire con questo? Che istantaneo è solo l'apparire della bellezza di questo fiore, cioè della possibilità di costruire una teoria che catturi questa verità intravista, e questo sarà ancora un lungo lavoro. Ma inoltre, in questo stesso frangente, c'è la scoperta di tutta la profondità della vocazione di ricercatore di Strum, le ragioni della sua vita, il suo ordine di priorità valoriale dimenticato nell'opaca coscienza del suddito, di colui che ha accettato, diciamo, il conformismo sociale per paura. È il coraggio, l'allegria, diciamo così, per una sera di non avere più paura a parlare, di esercitare la propria libertà, cosa fa anche? Ecco, subitamente si scopre un lungo cammino da fare, un lungo cammino di approfondimento di cosa? Di se stesso, cioè del suo ordine assiologico, del suo ordine di valore, del suo compito, del compito della sua vita. Un cammino che appunto sarà ancora molto accidentato con questa tentazione di cedere e poi alla fine la resa, ecco, non al potere ma a se stesso. Per cui il titolo inglese di questa riflessione era The Rescued Self, no? Il sé salvato, ecco. Ovvero la verità di farà salvo.
Ecco, ciao. Laura, sono Laura. Ciao.
Oh, Laura, posso... ciao, ti vedo solo il tronco. Avanti un po' così ti
vedo la prova di Dio.
Tronco senza testa, wow.
Eccola lì. Ciao, come
ciao.
Stai?
Bene, grazie. Senti, volevo proporre un pezzo un po' diverso di lettura di questo episodio.
Sì.
Cioè, concordo
sì.
col fatto che Vita e Destino è inesauribile, è meraviglioso. Però... il filo che tu hai seguito, dal mio punto di vista, è un po' troppo lineare, in che senso? Cioè, Grossman ha, sempre dal mio punto di vista, ci trasmette un senso enorme di ambiguità morale, anche nelle parti in cui si dice che parla della bontà, della cosiddetta banalità del bene, a cui io non credo. In ogni caso, il suo tema di fondo è l'ambiguità etica. Allora, direi che nella sequenza che tu hai ricostruito c'è una linea di continuità rispetto a questa riconquista di sé, cioè la libertà, il coraggio della libertà di dire finalmente le cose come stanno, nell'epoca staliniana. Poi il dischiudersi o il riaprirsi della invenzione, insomma, conoscitiva della sua vocazione di scienziato. E poi per te la resa a se stesso, che non è la resa al potere, questo sarebbe tutto, diciamo, un arricchimento, approfondimento di questa esperienza affettiva del valore, per esprimerla in termini scheleriani. Io la vedo diversamente, perché se la vicenda si fosse fermata al punto che tu hai enfatizzato moltissimo, no? Il giglio bianco che risorge o rifiorisce dal buio di un blocco creativo, potremmo dire, dello scienziato, ecco, se si fosse fermato in quel punto io avrei avuto molti problemi, nel senso che dal mio punto di vista, nel contesto poi della storia che ci racconta e del significato che ha il romanzo Vita e Destino, allora sinceramente penso che il coraggio di dire la verità sul potere, se sfocia in una ripresa della propria vocazione scientifica, però dimentica radicalmente il potere. Cioè, Stalin non c'è più, c'è lui con la sua meravigliosa mente che si riapre. Questo mi avrebbe fatto, sinceramente, con tutta la gioia per lui, la compartecipazione anche alla sua gioia, però mi avrebbe fatto un po' problema. Il finale, la terza scena, in cui lui è soggetto alla tentazione, no? Del potere, ecco, la terza scena non rimette assolutamente le cose a posto, però ci mette di fronte alla drammaticità di questa, diciamo, sequenza di un uomo che vive l'emozione del dire le cose come stanno a livello politico, che vive poi, e va benissimo, l'emozione del riattivarsi della sua vita creativa, ma che però si riconfronta con il mondo, cioè con Stalin. Allora lì c'è la situazione che chiamerei di dilemma morale. Infatti la sua tentazione, Arendt diceva che nell'etica o antietica contemporanea non c'è più la tentazione, no? Le persone non si sentono nemmeno più tentate, invece questo è un classico locus, no? Della tentazione. Questo ci pone di fronte al gigantesco dilemma morale che consegue alla scoperta del valore della parresia, come la chiami tu, della conversazione finalmente sincera e franca sul potere staliniano. Per cui quella che tu chiami resa a se stesso, va bene, sì, si slaccia probabilmente la cravatta che non aveva, si sente liberato, però è un evento che ci dice tutta la drammaticità di questa scoperta del valore, proprio anche perché è stata una esperienza emotiva. Allora, io avrei da suggerire un senso molto più tragico e drammatico di questa scena, che invece per te è un coronamento di un percorso. Questo non lo so.
Bene, sì, beh, interessante, certo. Io credo che in effetti il cuore, diciamo, della riflessione di Grossman sia, come tu hai giustamente detto, l'ambiguità, anche perché fu vissuta in prima persona, in tutte le sue opacità e profondità, in tutti i suoi aspetti. Dov'è il punto che a me sembra, diciamo così, sciogliere effettivamente il tragico nell'indicazione di un riscatto? Ecco, questo è effettivamente un tema profondamente fenomenologico, credo. Credo cioè che in Grossman sia giunto a tema il nesso fra, diciamo così, la solubilità della coscienza individuale alla pressione sociale, diciamo così, il grado di individuazione. Quanto meno individuata è una vita, tanto più cedevole alla pressione sociale è una coscienza. Questo lui l'ha sperimentato sulla sua pelle, carne e sangue. E credo che il tema di Jung sia questo, vale a dire, in questo senso dico tema profondamente fenomenologico, è quello che Scheler chiama il tema del bene in sé per me. Vale a dire, non è vero che ritrovando se stesso e la sua vocazione, o perlomeno sembra a me che diciamo, Grossman non voglia farci intendere, che ritrovando se stesso e la sua vocazione, Strum trova un modo fondamentale, un altro modo per disinteressarsi alla scena civile e politica, e quindi, diciamo, per esistere, un modo per fuggire, diciamo, alla responsabilità sociale, politica, eccetera. No, al contrario, perché effettivamente, come dire, Strum stesso pagherà questo, ma almeno nella visione, diciamo, di Grossman, e tra l'altro non solo di quest'opera, ma anche di altre, soprattutto Grossman, io sono d'accordo con te che non è affatto convincente, diciamo, i suoi accenni alla banalità del bene, eh? Mentre è molto convincente l'impianto liberale, nel senso di liberalismo politico, del suo pensiero, e cioè l'idea praticamente, diciamo, il fiorire dell'individualità ridondi a bene di tutti, che cioè fondamentalmente sia il bene in sé per me, sia ciò che un approfondimento della vocazione personale, quindi del livello, se vogliamo, di vera autonomia, non kantiana semplicemente, ma di indipendenza corposa, dell'individualità, apporti al bene comune, che è poi la giustizia. Cioè di come effettivamente lui infatti distingue Grossman fra il coraggio fisico e il coraggio morale, e distingue fra il coraggio fisico e il coraggio morale, come facciamo tutti, ma dall'altra parte, cioè l'opposto rispettivamente della paura fisica e della paura morale. Cos'è la paura morale? La paura morale è la paura del non conformarsi, diciamo, è la paura del giudizio degli altri. E io credo che qui Grossman trascenda molto, diciamo, l'analisi di uno stato totalitario, perché questo tipo di banalità, cioè la famosa arendtiana, diciamo, risposta chi sono io per giudicare, no? Quello che fa spesso destituire il soggetto morale in noi e tutto sommato, diciamo, come dire, assumere questa posizione di umiltà, che però è anche di... Questo è quello che Grossman in qualche modo vuole mostrare, erroneo se posso dire, e nel caso invece di Strumpf il rifiutare, no, questa logica, chi sono io per giudicare, e il dire è no per Dio, qui ho ragione io, sia diventi esattamente l'elemento di giustizia. Ecco, in questo senso non molto di abbandono della responsabilità politica, ma proprio della maggiore assunzione in quanto individuo della responsabilità politica. Ecco, questo volevo dire, però possiamo certamente, sono due letture, diciamo,
Scusa,
magari non
Sandro,
del tutto incompatibili, ma
allora
certamente.
forse risulta un pochino esagerato dire la verità che salva. Lui non è assolutamente salvato. Schiller peraltro diceva che nessun uomo è buono, no? Ecco, quindi per Schiller questa idea di un uomo buono non era proponibile. Quindi lui non è assolutamente salvato. Lui, poi tutto il resto che hai detto va benissimo, cioè la sua assunzione di responsabilità rispetto sicuramente a se stesso, però è il contrario proprio, per quello che diceva, un aspetto molto drammatico, che è quello che poi attraversano tutte le pagine di Grossman, no? Davanti, in fondo c'è il patriottismo, c'è la guerra, ci sono 10.000 elementi che complicano l'etica in quella situazione, come peraltro anche in altre situazioni. Comunque, grazie.
Grazie a te.
Una bella discussione.
Sono vero,
Luigi, vero.
ciao, ciao.
Eccoci qua, ciao, riciao.
Ciao. No, io avevo intanto una domanda proprio, cosa, che marca è il tuo computer?
Orrore, sì, hai ragione. Ma guarda, è la prima volta che mi fa questa orrenda performance. In effetti è un, credo che sia uno Asus, che finora ha funzionato benino,
Ah,
diciamo.
no, 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 è una bella marca, ma è di una perfidia estrema. Comunque, no, no, scherzi a
Ecco, chiudo perché
parte.
mi ha costretto a fare l'unica cosa che detesto, cioè parlare al buio. Non al buio dei miei appunti,
Sì,
che
sì.
tanto meglio, così vado più rapida, ma al buio di voi, cioè amo vedere le facce, invece no.
No,
Pazienza,
in
vai.
realtà era per dire grazie di questo intervento che è riuscito, intenso, gradevole e anche quasi facile, nonostante sì, certe difficoltà tecniche che di solito finiscono per corrompere la riuscita della comunicazione. Invece io credo che insomma, delle cose importanti siano passate bene. Devo dire, non ho esattamente una domanda precisa, però ho sentito risuonare alcune cose in quelle che dice. Credo che sia molto importante questa cosa, se ho capito bene, questo superamento del kantismo, superamento di Kant, superamento dell'universalismo, che non è però un retrocedere all'individualità, alla persona come, appunto, come un minus rispetto all'universale. Non è neanche un di più, nel senso qualcosa di più grande o di più universale dell'universale, ma è come proprio uno shift, un salto di qualità quasi. L'ho colta come vicina a certe cose di cui parlavo io, ma cosa. Ripeto, non ho quindi una domanda, mi piacerebbe discutere delle cose. Pensavo questo, quando si parla un tema, la parresia, il coraggio di dire di fronte al potere tutto il male, io da un po' di tempo ormai sto pensando che questo è un tema fondamentale. La vera difficoltà, ciò che davvero non si riesce a dire e nemmeno a pensare, è il bene. E cioè, la dico un po' paradossalmente, riuscire a pensare il bene e a dire il bene persino di quello che mi sta facendo del male. Poi la vera difficoltà è dire il bene del bene che è il bene. Ma molto banalmente, quante cose ci teniamo nella testa belle che pensiamo delle persone che non gli diremo mai, che ci accorgiamo poi che sono morte e siamo morti anche noi e non gli abbiamo mai detto quelle cose banali e importanti. Questo è un altro capitolo, ma adesso mi fermo su questa cosa, no? Il fatto di riuscire a dire il bene del potere. Adesso capisco che questo non è. Ma è per dire una dimensione che appunto, quella che mi pare emergeva un po' da certi tuoi discorsi sulla cosa di Grossman, tra l'altro nel convegno dell'altro giorno sulla vergogna, una relazione, guarda caso, era dedicata proprio a Vasily Grossman, quindi ecco, molto bello. Niente, volevo sì intanto ringraziarti per questo intervento, e bello anche questo tema dove appunto è come se se ho colto bene, ecco, casomai dimmi qualcosa se ho colto bene in questo senso, il tema forte qui è, non è solo quello del, come dire, questa dimensione che libera dell'universale eccetera, ma che anche inserisce una novità, il tema qui è quello della novità, è qualcosa di nuovo, che non è quindi immediatamente più universale, più grande, più grosso, ma è il nuovo che in qualche modo si lascia alle spalle della totalità del negativo, ma qui vorrei dire l'universale negativo, che non è che dopo lì la vita hai risolto i problemi e tutto a posto, no, i problemi se vuoi incominciano, ma lasciato alle spalle quella totalità del negativo, come potrebbe essere stato il totalitarismo, visto che si cita la Arendt, laddove cioè il negativo diventa totale, cioè diventa l'universale. Vabbè, insomma, grazie intanto.
Ma io posso commentare volentieri, ecco, su una delle cose che hai detto, o anche di più se posso rapidamente, di una, e cioè dire bene, che in qualche modo anche, diciamo, sfiora forse il senso dell'intervento di Laura. Mi sembra di capire che Laura appunto mi rimproveri un scarso senso della tragicità, quindi anche, diciamo, della non così facile soluzione, e mi diceva anche Scheller nega, che dice nessun uomo è buono, dice Scheller citando Cristo, perché di tale citazione si tratta, solo il padre che nei cieli è buono, e Scheller naturalmente sta dicendo questo precisamente, e lo dice esplicitamente, non per negare affatto che ci siano uomini moralmente buoni su questa terra, ma per sottolineare sempre il tema poi suo fondamentale, che è la distinzione fra bene e valore, vale a dire fra, diciamo così, la qualità che rende buona o cattiva, in qualunque senso del termine buono o cattivo, a una cosa, che la rende un bene o un male, e la realizzazione sempre finita, contingente, relativa, parziale, eccetera, di questo a valore nel bene, eventualmente nel male, di cui si tratta. E perciò, voi sapete, il senso, ecco, perché questo mi interessa, e credo che sfiori anche, Luigi, una parte del tuo discorso, quello che mi interessa è che qui, diciamo, che qui viene fuori un tema davvero, davvero fonte di tragedia nella storia umana, e che sia Grossman, a mio modo di vedere, sia con altra, diciamo, come dire, concettualità, puramente teorica, Scheller, mettono bene in luce. E ci può essere precisamente, qual è questa fonte di tragicità? La confusione del valore col bene, vale a dire l'appiattimento dell'ideale surreale, che è quello che il teismo, e a quale Cristo si oppone nella sua citazione, cioè ci sono i buoni e ci sono i cattivi, no? A questo si oppone Scheller, i buoni e i cattivi, nel senso che quelli che chiamiamo buoni sono loro standard di che cosa sia bontà, cioè la bontà è definita dagli attuali buoni. Gli attuali buoni, o ritenuti tali, possono esserlo o non esserlo a seconda che ci sbagliamo, ma soprattutto sono una realizzazione parziale e finita del valore bontà morale, no? Ecco, allora, su questa trascendenza perché dico che è importante? Proprio perché, diciamo, è quello che si dischiude a Strum quando scopre, diciamo, l'allegria della libera conversazione. Quello che gli si dischiude è la trascendenza senza fine del valore, diciamo così, per esempio coraggio morale, o per esempio parresia, o per esempio anche solo esercizio di libertà e di critica. È senza fine, diciamo, questa possibilità che gli si apre, per un verso. Per un altro verso, appunto, là invece appiattimento del valore sul bene È quello per cui pensate un po', no? Ma come ha fallito la rivoluzione d'ottobre stessa? E questo è centrale, almeno così io l'ho colto nell'analisi di Grossman. Come ha fallito? Ha fallito esattamente come fallì ai tempi dei Giacobini della Rivoluzione francese, perché a un certo punto si confuse o si incarnò, si considerò, lo Stato giacobino o viceversa, diciamo, tutto il potere al Soviet in quella forma assolutamente non vera, che fu tutto il potere al partito, come la realizzazione effettiva della giustizia in quel momento. Certo, dovuta dalle cause, dalle circostanze, per il bene futuro, tutto quello che vogliamo. Ma in sostanza, quando uno piglia il valore per il bene, o viceversa, cioè appiattisce l'idealità sulla realtà, ecco che nasce la tragedia, ecco che dalla società, dal governo giacobino nasce il terrore, e da quello, ahimè, già leniniano nasce, diciamo, quello che Grossman lamenta: o tu libertà di Russia, soffocata in culla, avevi solo 8 mesi. Ecco, questa è un pochino l'intuizione di Grossman, no? Ecco, questa trascendenza che non va appiattita. E questa è la definizione di morale, non è altra. È per questo che apre a Strum, diciamo, un lungo cammino. Ecco, era questo che volevo dire. Scusate se ho rifatto mezza conferenza, scusate. Io credo che io vi sono molto grata, ma sentitevi liberi di andare a cena, beati voi, che io purtroppo invece non sono con voi stasera, ecco.
Sono anch'io che prolungo inopportunamente forse, ma cercherò di essere il più sintetico possibile. Sono Marco Fortunato, terrò il mio intervento
Sì, ma
dopo.
ti conosco, ci siamo conosciuti
Sì,
a Milano,
è vero, ai tempi di quel volume collettaneo su
assolutamente. Ma come no? E
Michelstaedt.
anche ai tempi del tuo intervento sul lab, no?
Sì.
Certo, ben ti ricordo. Bene.
Ecco, allora mi permetto anch'io di darti del tuo. Ecco, no, faccio delle considerazioni e pongo un quesito conclusivo. La vicenda di Strum è talmente ricca e foriera di spunti che a me è venuto spontaneo leggerla secondo una griglia interpretativa che mobilita i valori, però, diciamo così, le categorie contrapposte di da una parte libertà, dall'altra necessitazione, da una parte vittoria, affermazione, addirittura apoteosi, dall'altra parte invece ridimensionamento, se non addirittura umiliazione del soggetto individuo. Cerco di spiegarmi, cioè siamo in presenza certamente di un momento di gioia, di affermazione, di vera e propria vittoria da parte di Strum, il quale raggiunge una verità, scopre una verità, è un momento di fortissima soddisfazione anche personale, come si è detto, nel proprio cursus, diciamo, di scienziato. Ecco, ed è però la vittoria, il successo di un matematico, perlomeno di uno che naturalmente si esprime con gli strumenti della fisica matematica. Allora entra in gioco il mathematicum, e cioè la matematica o il mathematicum è il luogo dell'affermazione dell'uomo o del suo ridimensionamento, addirittura della sua umiliazione. Io ho letto tantissime volte, anche da autori di alto o altissimo livello, che la matematica sarebbe qualche cosa, il mathematicum sarebbe qualche cosa di simile ad un giocattolo nelle mani dell'uomo che crea gli enti matematici, poi ne dispone. È il caso proprio del verum factum, conosce la verità anche indiscutibile, inequivocabile, anzi forse quello è l'unico ambito delle verità indiscutibili e inequivocabili, perché in fondo ha fatto lui quel mondo. Però è anche vero, mi è sempre sembrato, e almeno altrettanto vero, che nella matematica e con la matematica l'uomo va oltre se stesso, oltre il suo stesso interesse e addirittura in qualche maniera contro di sé. C'è tutta una, diciamo, tematica, anche letteratura, che parla del cosiddetto lutto delle matematiche, la in fondo spaventosa neutralità della matematica, delle sue verità, il non stare dalla parte di nessuno, quella sua appunto inesorabile neutralità. è qualche cosa di insopportabile, di insostenibile per l'uomo, qualche cosa perlomeno di molto difficilmente digeribile per l'uomo. Ecco, io vedo presente il segno, diciamo, graffiante della sudditanza e della necessitazione, e dunque tutt'altro che della vittoria, dell'affermazione o della possibile vanità per il soggetto, anche in un punto che forse non è stato, proprio da Grossman, non certamente da te, sufficientemente segnalato, mi è parso di capire, e cioè la sconcertante, la natura sconcertante del momento in cui raggiunge questo risultato, questa soddisfazione Strum. Cioè è una soddisfazione che ghermisce in un momento in cui è completamente fuori tema. È un memento, secondo me, notevole dell'assoluta incontrollabilità, se vittoria si tratta, delle vittorie. Arridono quando arridono, si tratta di momenti appunto improvvisi, completamente impronosticabili e incontrollabili. Io ricordo di aver conosciuto un professore di analisi matematica il quale mi diceva: subisco questa umiliazione, cioè di avere i miei, chissà poi se diceva la verità, ma comunque me lo ripete più volte, di avere questi pensieri migliori e di avere l'impressione di scoprire qualche cosa, se mai mi è riuscito in vita mia, durante il sonno. Ho delle illuminazioni nel momento in cui sono, dal punto di vista della focalizzazione dei miei temi, in fondo si direbbe meno acceso, meno concentrato. Ecco, allora, e finisco. Questo elemento, diciamo, della, noi potremmo dire, casualità, del sopravvenire della vittoria, è un elemento di ridimensionamento. Ma ecco, la domanda è questa, finale. In Grossman invece non si riconduce ad una ragionevolezza questa straordinarietà, eccezionalità del momento, perché in fondo, facendola un po' troppo facile, si direbbe quasi che in Grossman Strum mieta questo risultato come un premio dell'essersi, non c'è il minimo dubbio che così abbia fatto, comportato bene, finalmente schierandosi, per così dire, dalla parte della parregia. Allora, non è forse, diciamo, più omogeneo e vicino alla infinita complessità e ambiguità della vita quello che, ricordo, veniva sottolineato essere presente nella recherche di Proust da un bel libro intitolato Contro il corpo di Eleonora Sparvoli, che è un'insegnante, una professoressa di letteratura francese della Statale di Milano, la quale in 3-4 pagine che mi colpirono molto faceva il riferimento a 3-4 casi nella recherche in cui a Proust esiste una sorta, perché la Proust al Lio Narrante naturalmente, il Lio Narrante va incontro ad una sorta, diciamo, di beffarda controfinalità. Una volta che si è comportato bene e meriterebbe un premio, gli accade qualche cosa che lo smentisce o che addirittura lo viola. In altri casi, invece, in un paio di altri casi, è stato in fondo cattivo, moralmente non commendevole, diciamo, ed ecco che nella stessa giornata gli va bene qualche cosa. Ecco, la domanda è proprio questa: non è che Grossman linearizzi troppo questo rapporto di causa-effetto proprio per spingere ulteriormente il pedale sull'acceleratore dell'idea che qui siamo in presenza di una vittoria individuale, personale, e che tutto sommato addirittura se la sia meritata e quasi cercata e procurata l'individuo in questione, cioè Strum?
Senti, grazie di questo tuo spiritosissimo intervento che mi sembra ampiamente paradossale, molto spiritoso. Ma voglio dire, io non ritengo affatto, cioè la mia tesi era precisamente che non c'è nessuna casualità in questa scoperta. Cioè la mia tesi è che precisamente è l'allargamento dell'orizzonte, diciamo della coscienza morale che si era spenta, il suo riaccendimento, che riaccende anche la coscienza intellettuale, quindi c'è un nesso profondo. Ma attenzione, se vogliamo farla breve, e quindi non un nesso di causalità è stato buono, allora si meritava il premio come se ci fosse un Dio che guarda le cose umane, ma che? No, un messo ben diverso, se vogliamo farla breve, in entrambi i casi mi sembra che forse tu tenda a trascurare questo punto, ma anche negli altri interventi ho sentito quasi un disinteresse per questo punto, forse non l'ho detto abbastanza chiaramente. Santo cielo, si tratta di verità in tutti e due i casi, si tratta di verità morale, e cioè bene essere critici di fronte all'ingiustizia, e si tratta di verità scientifica, poniamo sia vera questa scoperta, o comunque diciamo l'ipotesi che diciamo poi sorreggerà il lavoro per verificarla. Voglio dire questo, che come posso dire, il porsi nei confronti della realtà, tanto della realtà diciamo moralmente rilevante in senso immediato e diretto, cioè dell'organizzazione politica e civile della coesistenza che porta quell'organizzazione alla repressione addirittura del primo diritto umano, che è il diritto di libera espressione, non a caso il primo, no? Che quando noi pensiamo che questo primo diritto civile, diciamo, fonda tutta la modernità, pensiamo con che radicale profondità fonda l'intera vita delle società sulla integrità vocazionale, esistenziale e morale degli individui, tanto è vero che la prima libertà richiesta, esigita, quella che perfino Grozio dice anche se Dio non ci fosse sarebbe dovuta all'uomo, è la libertà di religione, cioè di professare il proprio Dio, cioè sostanzialmente di vivere secondo la misura del proprio ordine di valore, cioè di sentirsi in qualche modo, sulla salvezza, no? La verità vi farà salvi, è precisamente quello che intendevo dire. E fra l'altro vorrei leggervi finalmente un passo in cui Grossman dice questo, dice esattamente, è uno strano sentimento, sapete, si rivolge tra l'altro alla signora che gli piaceva e che poi diventa insomma sostanzialmente un grande riferimento per lui nel resto della storia. Qualunque cosa possa ora accadermi, io so profondamente nel mio cuore che non ho vissuto invano. Ora, per la prima volta, non ho paura di morire. Ora che questo esiste, posso morire. Dico, se non è salvezza questa, io vorrei arrivarci. Che cosa gliela fatta scoprire? Che cosa gliela fatta trovare questa salvezza? Che quindi è tutto il contrario, diciamo, di qualche cosa, di una sorta di escapismo, ecco, io ho trovato la mia felicità e me ne vado e abbandono, no, io sono pronto a morire per questa verità, che è la verità fisica, che dunque dite voi non ha rilevanza morale, ma come non ha rilevanza morale? Vedete, tutto lo stalinismo è basato sull'uso radicalmente quotidiano e sistematico della menzogna, e del resto tutta la possibilità che lo stalinismo o qualunque regime totalitario sopravviva è basato sull'accettazione in ciascuno di noi in profondità della menzogna. Quando il dissenziente decide di diventarlo, Konstantin Solženicyn decide di non mentire più, fa a sua moglie la promessa che qualunque cosa sarebbe successa non avrebbero più detto una bugia, né a se stessi né agli altri. Questo è il tema della verità. Ecco, mi sembra, era quello che volevo mettere in luce, anche se forse è più banale che però ecco, se è banale, questa è la banalità del bene, vera?
No, certo, solo una cosa, sarebbe già bastata come altissima apoteosi del soggetto il ritrovare se stesso nell'esprimere finalmente la sua verità, che poi nella fattispecie era la verità contro la menzogna del potere totalitario. Mi sembra abbia qualche cosa di escrescente, un sovrappiù che vuole sottolineare fino a rendere, se può avere senso fare una critica di questo genere per un'opera che tutto sommato rimane un romanzo, di irrealistico, il fatto che in sovrappiù gli si dia anche quello che rischia di passare per una sorta di conseguenza premio di questa già sua altissima affermazione, che è avere rotto il muro della menzogna, addirittura in primo luogo addirittura del dire il falso a se stesso, come in fondo probabilmente fino a quella sera.
Ma scusa, ma non c'è un nesso santo tra la scienza deturpata dallo stalinismo ideologico e la mancanza di paresia sociale? Accidenti se c'è. Voglio dire, se a un certo punto si premia la fisica o la biologia di quelli che stanno all'ideologia sovietica, beh, si deforma il vero fisico e quindi il vero umano, perché non vedo questa differenza. Menzogna è menzogna dovunque.
Sì, e infatti il fatto che lui sia accusato e sia costretto quasi ad ammettere di avere scoperto una verità non stalinista è semplicemente grottesco.
È
semplicemente grottesco, perché la verità matematica ha proprio il carattere di...
Ecco, poi scusa, mi ricordi la verità matematica e mi dai questa occasione, infatti di questo ti ringrazio, no? Perché appunto all'inizio, ecco, io credo che come dire, la salvezza, diciamo, anche etica, stia fondamentalmente nella circostanza che la matematica è oggettiva, non è un giochino. La matematica, come i grandi platonisti hanno sempre sostenuto, e vabbè, io in questo senso, diciamo, nella mia modestia sono con loro, è semplicemente, diciamo, un aspetto fondamentalmente del... Io lo chiamo così, sono dei vincoli.
Sì, sono d'accordo con te.
La differenza di Kant, io non credo che vincoli l'oggettività, pure delle idee più astratte, è l'oggettività che noi riceviamo, evidentemente.
Infatti. Poi possiamo elevarci, ma...
Se finisco, c'è un nesso fra, diciamo, il cognitivismo morale, che è tra l'altro caratteristico di tutta la scuola socratica, no? Quello che chiamano intellettualismo è in realtà un cognitivismo morale, voglio dire, a quello che tu fai devi poterlo giustificare, nel senso devi farmi vedere che è vero che è giusto fare così. E questo è un cognitivismo. Se tu lo sai, tu sbagli perché non lo sai, perché non hai capito fino in fondo che è sbagliato. Quindi questo cognitivismo io lo compro, lo sposo. Ma mi pare che sia nel platonismo, perché siccome avevate parlato di questo all'inizio, talmente profondo l'intreccio tra la logica e l'etica, che precisamente quasi diventa il volto della filosofia. Vale a dire, Socrate scopre l'idea stessa di giustificazione che Platone, diciamo, che ha inventato Socrate, quindi non è un caso che siamo d'accordo, voglio dire, usa poi per definire la conoscenza, opinione era giustificata. Ma il concetto di giustificazione Socrate lo inventa dapprima nel mondo della prassi. Questo che fai, dimmi perché lo fai, dimmi se è giusto che tu lo faccia. Ecco, questo intreccio, voglio dire, è quello che alla fine io ho cercato di mettere in luce.
Sì, ma infatti su questa concezione della matematica, che è anche una grande messa in riga dell'uomo, tutto sommato, una fargli abbassare anche molto la cresta, perché in fin dei conti le verità matematiche sono quelle che sono e devono essere registrate come tali dall'uomo, questo valore etico come ridimensionamento di ogni egotismo da parte dell'uomo nella matematica, non so se mi pongo in linea con quello che hai appena detto tu, però io personalmente l'ho sempre prepotentemente avvertito.
Beh sì, anch'io da piccola andavo a mano matematica, era un po' umiliante, ma solo dopo ho imparato a capire quanto grandioso fosse il fatto che non era affatto una coercizione, ma un'evidenza, cioè un esercizio di libertà.
No, non è un'evidenza.
Adesso diventa troppo complicato.
Sì. Bella discussione comunque, grazie davvero.
Ecco, sì.
Davvero benissimo.
Ringraziamo noi te e tutti gli altri che hanno parlato, e credo che a questo punto per noi ci sia un'approssimazione alla cena.
Beati voi, vi auguro un'intima cena, e sarò con voi, diciamo, in spirito, vorrei brindare, ma purtroppo ho soltanto qua, e comunque buona serata.
Buona serata.